radiofonica.com. radiofonica.com. radiofonica.com.
Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Migrante nostro, che sei nei centri, sia rispettato il tuo nome, venga il giorno in cui ovunque la terra ti accolga, sia restituita la tua dignità, come in mare, così in terra, che non ti sia negato il pane quotidiano, e perdona a noi la violazione dei tuoi diritti, come noi ci impegniamo a non esserti più debitori. E non ricorriamo ingiustamente alla detenzione, ma liberiamoli dal mare. Amen.
Le migrazioni sono una componente intrinseca della storia dell'umanità. Ciao a tutti, la puntata di oggi è rivolta ai diritti dei migranti e rifugiati. Attualmente oltre 200 milioni di persone nel mondo vivono fuori dal paese in cui sono nate. Tra queste quasi 10 milioni sono richiedenti asilo e rifugiati che hanno dovuto lasciare il proprio paese per mettersi in salvo dalle persecuzioni, dalle torture e da altre gravi violazioni dei diritti umani. Gli esseri umani, qualunque sia il modo con cui vengono definiti e ovunque si trovino, hanno diritti umani e Amnesty International si impegna per la loro difesa. La poesia che abbiamo ascoltato, creata sulla struttura della preghiera del Padre Nostro, è di Gianmarco Giuliana, ragazzo che ha partecipato dal 23 al 30 luglio di quest'anno al campeggio dei diritti umani organizzato a Lampedusa dalla sezione italiana di Amnesty International.
Dall'inizio del 2011, quando sono iniziate le rivolte in Nord Africa e Medio Oriente, Amnesty International ha richiamato più volte le autorità italiane a rispettare i diritti di migranti e rifugiati in arrivo sulle coste italiane, via mare, per la maggior parte sull'isola di Lampedusa. Amnesty International ha chiesto all'Italia di assicurare l'operatività e l'adeguatezza di tutte le strutture di accoglienza disponibili per garantire assistenza a chi arriva, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, in particolare i bambini. L'Organizzazione per i diritti umani ha chiesto inoltre di garantire assistenza in centri aperti, senza far ricorso alla detenzione automatica, e di assicurare l'accesso alle informazioni, tra cui il diritto di chiedere protezione internazionale. Purtroppo le denunce di Amnesty International, che sono state ricevute nei mesi scorsi, indicano che ne è stata presa una direzione opposta. Come sottolineato da diverse organizzazioni, molte persone appena arrivate, tra cui minori, sono state detenute sistematicamente e illegalmente, senza accesso alle informazioni né consapevolezza delle ragioni della detenzione e il prolungarsi della stessa. Amnesty è stata inoltre informata di molteplici allontanamenti sommari di cittadini tunisini e del fatto che a giornalisti e rappresentanti delle organizzazioni della società civile sia stato negato l'accesso ai centri in cui i migranti, richiedenti asilo e rifugiati, sono trattenuti. Mentre realizzava tale politica a Lampedusa e in altre parti del territorio, l'Italia, assieme ad altri paesi dell'Unione Europea e alla NATO, non ha adottato tutte le misure necessarie per garantire ai civili in fuga dalla Libia e da altri paesi attraverso il Mediterraneo di mettersi in salvo. Dal marzo 2011, si ritiene che almeno 1.500 persone siano morte in mare. Australia, Canada e Stati Uniti hanno espresso disponibilità a reinsediare alcuni dei rifugiati. Per quanto riguarda l'Unione Europea, la disponibilità è stata offerta solo da 8 paesi, tra cui Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Norvegia, Olanda, Portogallo e Svezia, e riguarda meno di 700 persone. Amnesty International chiede alla comunità internazionale, in particolare agli Stati dell'Unione Europea, di condividere le responsabilità della crisi in corso per reinsediare i rifugiati in fuga dalla Libia. I paesi disponibili ai reinsediamenti dovrebbero lasciare da parte le quote annuali per affrontare questa situazione. Abbiamo assistito nell'ultimo decennio a una graduale erosione della protezione dei diritti dei rifugiati e dei migranti in Europa. Le politiche di sicurezza adottate all'indomani dell'11 settembre 2001 sono state utilizzate come un rozzo strumento per ricacciare indietro le preoccupazioni relative ai diritti umani e politiche sensibili in tema di immigrazione, nell'ansia di rispondere alla fabbrica populista della paura. Mostrarsi duri nei confronti dei rifugiati e dei migranti, additarli come responsabili dell'aumento del crimine, degli allarmi sanitari o della crisi economica, è diventata un'abitudine di alcuni politici e mezzi di informazione. Spinta soprattutto da interessi politici ed economici, negli ultimi anni l'Unione Europea ha dato scarsa importanza ai diritti umani dei rifugiati e dei migranti, nel mentre ha sostenuto e finanziato politiche di controllo sull'immigrazione contrarie ai diritti umani in paesi come la Libia, dove per anni i rifugiati e i migranti sono stati detenuti in condizioni disumane, spesso sottoposti a torture e lasciati in balia del rischio di essere rinviati nei paesi di origine, incontro a nuove persecuzioni. Poco tempo fa, nell'ottobre 2010, la Commissione europea ha sottoscritto con la Libia un'agenda di cooperazione sulla gestione dei flussi migratori e il controllo della frontiera, dando in cambio a Tripoli 50 milioni di euro fino al 2013. Qualche mese dopo, ecco i governi europei esprimere oltraggio per le violazioni dei diritti umani e gli attacchi contro i civili da parte del regime libico. Giusto così, ma ecco smascherata l'ipocrisia che è al centro delle politiche dell'Unione Europea in tema d'asilo e di immigrazione. Pretendere di promuovere i diritti dei rifugiati e dei migranti mentre si favoriscono e si condannano pratiche che violano i diritti umani per impedir loro di raggiungere l'Europa.
La porta di ferro è chiusa a doppia mandata. Dalla piccola feritoia si affacciano i volti di due ragazzi africani e di un egiziano. L'odore acre che esce dalla cella mi brucia le narici. Chiedo ai tre di spostarsi. La vista si apre su due stanze di 3 metri per 4. Incrocio gli sguardi di una trentina di persone, ammassati uno sull'altro. A terra vedo stuoini e qualche lercio materassino in gomma piuma. Sui muri qualcuno ha scritto Guantanamo. Ma non siamo nella base americana. Siamo a Zlitan, in Libia. È il novembre del 2008 e i detenuti non sono presunti terroristi, ma immigrati arrestati a sud di Lampedusa e lasciati marcire in carceri fatiscenti finanziate in parte dall'Italia e dall'Unione Europea. Di notte, quando cessano il vociare dei prigionieri e gli strilli della polizia, dal cortile del carcere si sente il rumore del mare. Sono le onde del Mediterraneo che schiumano sulla spiaggia a un centinaio di metri dal muro di cinta del campo di detenzione di Misrata. Qui i detenuti sono tutti richiedenti asilo politico eritrei, arrestati al largo di Lampedusa o nei quartieri degli immigrati a Tripoli. Sono più di 600 persone, tra cui 58 donne e diversi bambini e neonati. Sono in carcere da 3 anni, ma nessuno di loro è stato processato. Dormono in camerate senza finestre, di 4 metri per 5 fino a 20 persone, buttate per terra su stuoini e materassini di gomma piuma. La loro colpa? Aver tentato di raggiungere l'Europa per chiedere asilo. Il colonnello Zarruk è il direttore del nuovo centro di detenzione della città. È stato inaugurato lo scorso 20 agosto. I 3 capannoni si intravedono oltre il muro di cinta. Ognuno ha 4 camerate. In tutto il centro possono essere detenute fino a 1000 persone. È tutto nuovo. I soldi sono quelli europei. Con una pacca sulle spalle, il direttore mi invita a salire sulla motrice. Un Iveco Tracker 420 a 6 ruote. Mi indica il tachimetro. 41.377 km. Nuovo di pacca. È rientrato ieri sera da Katrun, a 4 ore di deserto da qui. A bordo c'erano 100 prigionieri, arrestati alla frontiera con il Niger. Entriamo nel container dalle scale posteriori. L'ambiente è claustrofobico anche senza nessuno. Difficile immaginarsi cosa possa diventare con 100 o 200 persone ammassate una sull'altra in questa scatola di ferro. I raggi del sole, filtrati dalla polvere, illuminano le taniche di plastica vuote a terra, sotto le panche di ferro. Su una c'è scritto Gambia.
Amara terra mia, una cover di una canzone di Domenico Modugno rifatta da Ginevra Di Marco. Inoltre abbiamo anche ascoltato un pezzo, Guantanamo Libia, di Gabriele Del Grande, che è contenuto all'interno di un libro allegato al DVD del film Come un uomo sulla terra. Ora ascoltiamo un'intervista con Alessandra Ballerini, un avvocato civilista specializzato in diritti umani e immigrazione. Alessandra, tu lavori da anni come avvocato ma anche come collaboratrice di diverse ONG e associazioni in difesa dei diritti umani. Alcuni di noi hanno avuto il piacere di conoscerti a Lampedusa quest'estate nell'ambito di un progetto che ha permesso a Terre des Hommes di entrare nella base dove vengono portati migranti, minori non accompagnati sull'isola, base Loran. Come si vive all'interno della base? Quali sono le condizioni di vita e i problemi di questi ragazzi ospitati a Lampedusa?
La domanda ovviamente va fatta al passato, perché in questo momento la base è chiusa e l'isola è stata dichiarata porto non sicuro sostanzialmente in seguito all'incendio dell'altro centro, quello di Contrada Imbiacola. All'epoca, cioè quest'estate, quando ci siamo incontrati anche con Amnesty International fuori dal centro, la situazione era assolutamente drammatica, c'erano centinaia di minori rinchiusi anche per settimane, ma anche per mesi, perché un minore che ho seguito personalmente è rimasto rinchiuso 64 giorni, quindi rinchiusi, privati della libertà personale, e questo già è di per sé gravissimo, al di là del luogo fisico in cui si trovavano. Perché rinchiudere dei minori per il nostro ordinamento non si può. Rinchiudere qualunque essere umano, minore o no, ma a maggior ragione minore, senza che gli venga notificato un provvedimento amministrativo e in assenza di una convalida di un magistrato, è assolutamente illegale. Direi è assolutamente incostituzionale, perché è l'articolo 13 della nostra Costituzione che prevede che è il fondamento, diciamo, dello Stato di diritto, che qualunque provvedimento dell'autorità amministrativa o di polizia che limiti la libertà personale deve essere convalidato in un tempo strettissimo, massimo di 96 ore, dall'autorità giudiziaria, questo per il principio di separazione dei poteri, insomma. Questa convalida non è mai avvenuta per nessuno dei migranti, delle migliaia di migranti che sono passati sull'isola di Lampedusa, e nemmeno per i minori. Quindi abbiamo una detenzione assolutamente arbitraria, illegittima, che si protrae per un tempo lunghissimo in condizioni, peraltro, come se non bastasse già tutto questo, in condizioni assolutamente inaccettabili, sia dal punto di vista igienico che psicologico, che di promiscuità. C'erano adulti mischiati con bambini. La base Loran era per lo più un centro per minori, ma capitava spesso di trovarci anche degli adulti. Maschi con femmine, all'interno si trovavano anche, tra l'altro, dei ragazzi omosessuali, e questo metteva a rischio, diciamo, la loro incolumità nel caso in cui potessero essere oggetto di persecuzioni per questo. Tutti questi minori sono minori non accompagnati, quindi senza la presenza di un familiare che possa proteggerli o rassicurarli. Sono minori in fuga da una guerra certa, che era quella in Libia, ma a loro volta la fuga aveva un inizio ancora più indietro nel tempo, perché erano fuggiti da altri paesi, dal loro paese di origine, che poteva essere la Nigeria, il Burkina Faso, la Somalia, eccetera. E quindi minori che avevano già subito di tutto nella loro vita, che avevano molto spesso perso dei parenti anche nell'ultima guerra in Libia, che erano stati costretti a questa traversata forzata, perché buttati sulle navi o dai ribelli o dai militi di Gheddafi, comunque quasi mai una partenza volontaria, che nel viaggio molto spesso avevano visto morire delle persone. Ecco, in tutto questo arrivano rinchiusi, battuti in questo centro, rinchiusi, costretti a dormire molto spesso per terra su dei materassini di gomma piuma grezza senza neanche le lenzuola. Io personalmente, per essere stata seduta lì con loro sui loro letti, tra virgolette, ho preso le pulci l'ultima volta che sono andata, in condizioni igieniche assolutamente precarie, con un cibo che loro, insomma, di cui loro spesso si lamentavano, e cosa ancora più grave, senza la possibilità di comunicare con l'esterno in nessun modo, perché nell'ex base Loran non ci sono i telefoni, cioè pur essendo stati fatti gli allacci per mettere delle cabine telefoniche, queste cabine non sono mai state montate. E quindi per poter chiamare all'esterno dovevano utilizzare dei telefoni messi in dotazione, cellulari, dei telefoni cellulari messi in dotazione alla Lampedusa Accoglienza solo un giorno alla settimana, e con delle schede telefoniche 5 euro ogni 10 giorni, ma non si riesce a telefonare comunque perché dai cellulari, perché essendo un'ex base militare non c'è campo, quindi c'erano queste cose interminabili per provare a chiamare casa e poi sentire magari fare mezzo squillo e poi la linea che cade e ti si mangiano quei 5 euro che sono gli unici che hai a disposizione per 10 giorni. Una tortura, insomma, direi che non c'è altro modo di chiamarla. E così via, nel senso, era tutto una sofferenza, compreso il fatto che questo posto dà sul mare, e per questi ragazzi il mare è un incubo, vengono da una traversata in cui, ripeto, molti loro hanno visto morire parenti o amici, hanno il terrore del mare, metterli a dormire sul mare era un'ulteriore tortura.
Come funziona il sistema dei trasferimenti e quali sono le prospettive di questi ragazzi una volta arrivati qui?
Saperlo, nel senso che purtroppo è stato tutto gestito, come spesso succede in Italia quando si parla di immigrazione, con emergenza e quindi senza dei criteri certi. I trasferimenti dall'isola avvenivano più o meno casualmente, direi, nel senso che in teoria erano andati da anzianità, cioè chi era da più tempo sull'isola aveva diritto a spostarsi dall'isola alla terraferma. In realtà poi molto spesso questo criterio non veniva rispettato. Adesso che l'isola è vuota, questi minori sono stati distribuiti, molti in cosiddette strutture ponte, cioè dei centri che non sono ancora definitivi, ma che sono ulteriori centri di accoglienza, chiamiamoli così, per minore, in attesa di trovare poi dei comuni disponibili per inserire questi minori in comunità. In realtà sono dei parcheggi ufficialmente temporanei per minori, dove si trovano anche ad esempio a Marina di Massa, a Pianda Galmanesi, a Palermo, si trovano decine, circa un'ottantina di minori per ogni struttura, ammassati lì in attesa di una sistemazione definitiva. Sistemazione definitiva che da agosto ad oggi non c'è ancora stata, per cui ad esempio a Pianda Galmanesi, dove sono stata 3 settimane fa a trovare i ragazzi, questi ragazzi da agosto ad oggi sono ancora privi di permesso di soggiorno, non sono stati neanche iscritti a scuola e non possono girare perché hanno paura a girare senza permesso di soggiorno e senza nessun tipo di documento. Quindi è evidente che non c'è nessun tipo di integrazione e di inserimento quando vivi in totale precarietà, no? E tra l'altro costringere questi ragazzi a passare il tempo guardando il soffitto perché non puoi uscire dalla struttura, non vai a scuola e via di seguito, è una cosa inumana dopo tutto quello che hanno sopportato. E non è per cattiveria di chi gestisce il centro, è per totale, per usare un eufemismo, disorganizzazione dello Stato italiano. Perché ad esempio a Pian dei Galbanesi, nel comune di Pian dei Galbanesi, non c'è un assistente sociale in tutto il comune. Se non c'è un assistente sociale è ovvio che nessuno si può occupare di questi 80 minori, e quindi tutta una serie di passaggi che già sono complicati perché la burocrazia italiana è complicata, dal tribunale dei minori al giudice tutelare al tutore e via di seguito, sono stati rallentati in maniera indicibile, e alcuni di questi ragazzi sono diventati maggiorenni senza aver ottenuto il primo permesso di soggiorno, cosa che rischia di metterli poi nella clandestinità.
Come hai conosciuto Lampedusa e quali sono ad oggi le impressioni che questo luogo ti ha lasciato?
Ma la conosco da circa 10 anni, perché ogni volta che insomma, si parla di qualche emergenza, sbarchi con diverse associazioni oppure con i parlamentari che si offrono di accompagnarmi, ho spesso visitato i centri. Essendo sempre andata, tra virgolette, per lavoro e avendo sempre visto questo luogo come un luogo di prigionia e sofferenza, non ho mai potuto gustarmela come quel paradiso in terra, che anzi in mare, che in realtà è. E per tantissimi anni non sono riuscita neanche a mettere un piede a bagno del mare, perché mi faceva impressione pensare quel mare come un cimitero. E però questo è assolutamente ingiusto nei confronti dell'isola, che è un'isola bellissima, e nei confronti degli abitanti dell'isola, che io ho conosciuto come persone splendide. Al di là poi dell'episodio della rivolta di settembre, che è una rivolta che, come dire, era prevedibile, cioè scoppiavano tutte le settimane quel tipo di rivolta, cioè se tu tieni centinaia, ma spesso migliaia di persone private della libertà personale, ammassate lì nella totale incertezza del loro futuro, mangiando cibo immangiabile in condizioni igieniche indegne, è chiaro che queste persone si rivoltano, soprattutto i tunisini, che erano quelli che venivano espulsi quotidianamente. E quindi scoppia la rivolta e giustamente la popolazione si arrabbia non tanto, secondo me, con i migranti, perché i singoli isolani con cui ho parlato sanno benissimo che i migranti sono vittime di questo sistema, quanto col sistema, con un sistema e con un governo che gli aveva garantito a marzo, tranquilli, libereremo l'isola e tornerà un paradiso, e poi di fatto non ha saputo gestire questa situazione.
In quale misura la realtà dei CIE è da considerarsi una forma di detenzione illegale e ingiustificata di esseri umani?
Ma in tutte le misure, perché è una detenzione amministrativa, il che è già illegale di per sé, insomma, che qualcuno possa essere privato della libertà non perché ha commesso un reato, ma perché è privo di un documento. Peraltro bisogna ricordare in questo momento i dati dell'ultimo dossier Caritas, che 680.000 persone hanno perso nell'ultimo anno il permesso di soggiorno, e hanno perso il permesso di soggiorno per lo più perché hanno perso il lavoro, perché se hai un permesso per lavoro e stai più di 6 mesi disoccupato, perdi automaticamente anche il permesso di soggiorno. Ecco, tutte queste persone, 680.000 persone, automaticamente diventano clandestini, anche se hanno famiglia e figli in Italia, un mutuo sulla casa e magari sono 15 anni che versano i contributi. Pensare che queste persone, perché perdono il lavoro, perché c'è una crisi mondiale, perdono anche automaticamente il permesso di soggiorno, e da un giorno all'altro loro sono le stesse persone, ma di fatto rischiano 18 mesi in un CIE, e rende secondo me l'idea dell'illegalità di questa detenzione.
Proprio sul filo della frontiera il commissario ci fa fermare, su quella barca troppo piena non ci potrà più rimandare, su quella barca troppo piena non ci possiamo ritornare.
Abbiamo ascoltato Ivano Fossati con una canzone Pane e Coraggio. Questa canzone può essere letta come un invito a cercare di comprendere la pena e lo smarrimento e l'angoscia di questi migranti, privati di tutto e sovente non rispettati nemmeno nella propria dignità. E adesso, ragazzi, passiamo alle buone notizie. Partiamo dagli Emirati Arabi. Abbiamo una notizia del 1 dicembre del 2011. Un tribunale di Sharia, uno degli Emirati che compongono la federazione, ha commutato la condanna a morte di due cittadini dell'India, nel braccio della morte dal 2009, per l'omicidio di un loro connazionale. La commutazione, che sarà seguita a breve dalla scarcerazione dei due uomini, è stata resa possibile dal pagamento di un risarcimento ai familiari delle vittime. Sempre per quanto riguarda la pena di morte, andiamo nella Repubblica Popolare Cinese. Il 23 novembre del 2011, dopo una revisione del processo, la Corte Intermedia della città di Dandong ha commutato la condanna a morte di Leng Guochan in ergastolo. Guochan era stato condannato alla pena capitale nel 2009, al termine di un processo iniquo e a seguito di confessioni estorte con la tortura, per il suo presunto coinvolgimento in una rete di trafficanti di stupefacenti. Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti, il 12 novembre del 2011 il governatore dello stato dell'Oregon, John Kitzhaber, ha annunciato che non permetterà che venga eseguita la condanna a morte di Gary Hagon, né quella di qualsiasi altro detenuto nel braccio della morte durante il suo mandato. Ha affermato: «Sono convinto che troveremo una soluzione migliore per garantire la sicurezza nella nostra società e per sostenere le vittime e le loro famiglie. Mi rifiuto di far parte di un sistema compromesso e iniquo e non autorizzerò alcuna nuova esecuzione mentre sarò governatore». L'annuncio arriva due settimane prima della data prevista per la prima esecuzione in Oregon, dopo 14 anni. Per i consigli sulla tematica affrontata nella puntata di oggi, vi segnaliamo Come un uomo sulla terra, un documentario italiano del 2008, dura 60 minuti ed è stato realizzato da Andrea Segre, Dagmawi Himer, con la collaborazione di Riccardo Biademe e con il patrocinio di Amnesty International Italia. È un viaggio di dolore e dignità attraverso il quale Dagmawi Himer riesce a dare voce alla memoria di sofferenze umane, rispetto alle quali l'Italia e l'Europa hanno responsabilità che non possono rimanere ancora a lungo nascoste. Il documentario si inserisce in un progetto di archivio delle memorie migranti che dal 2006 l'associazione Asinitas, ONLUS, Centri di Educazione e Cura con i Migranti, sta sviluppando a Roma, in collaborazione con Zalab, gruppo di autori specializzati in video partecipativo e documentario sociale, e con Hamod, archivio audiovisivo Movimento Operaio Democratico. Allora, un'altra segnalazione è il libro di Gabriele Del Grande, Il mare di mezzo. È un testo che affronta i suoi viaggi, nei quali lui è arrivato in Libia e ha affiancato, diciamo, è stato insieme a delle persone che sono arrivate dall'Eritrea e dalla Somalia, che hanno attraversato il deserto del Sahara per arrivare alle coste libiche, per poi sognare di riuscire ad arrivare in Europa. Anche una cosa importante da dire su Gabriele Del Grande è che ha fondato Fortress Europe, che è, diciamo, un blog, un osservatorio mediatico sulle vittime dell'immigrazione. Poi vi segnaliamo il sito dell'avvocatessa che ha partecipato alla puntata di oggi, www.alessandramballerini.com. E anche il blog dei ragazzi che hanno partecipato al campo estivo di Amnesty a Lampedusa, migrantenostro.blogspot.com. Vi segnaliamo che alla Rocca Paolina c'è Natale alla Rocca, che durerà fino al 23 dicembre, e noi saremo presenti con il nostro tavolino.
Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Ciao a tutti, siamo del gruppo di Perugia Dissennati Rap e vogliamo dedicare questa canzone stile rap al gruppo Amnesty di Perugia. Vado io e provo a cantare. agli amici del mio gruppo, ricordo quella sera, al frontone cantierisa, né uno sballo, né una pera, a ridosso del baretto con le chiavi del duetto, una birra sana e chiara, è lo sguardo della Sara, noi Martina l'attivista, che si allunga quella lista di persone fatte bene, con il cuore nelle vene, con la luce gialla e fresca, ma che forza la Francesca, ti risponde di rimpallo quella roccia della Gallo, tutti uniti come figli, ecco arriva la Buttighi, da lontano Lucibello ti controlla e ti indirizza, che ti frega se non c'è, ne c'è la mora, c'è la pizza, gli Andreoni sono in coppia, con la testa che ti scoppia, poi alla fine tutti in piazza, per le firme, la vinazza, e se ti blocchi, poi non firmi, e la noia di impedirmi, di essere fiero ed attivista, come mille della lista.
Che bellezza!